Corroppolo presenta Vintage Radio Show, realizzato esclusivamente con apparecchiature originali d'epoca. Vintage Radio Show.
Buonasera lor signori e bentornati a bordo della macchina del tempo qui al Vintage Radio Show, in onda ogni mercoledì alle 21.30 su Controradio FM 93.6 98.9 MHz. Siamo arrivati alle ultime puntate speciali dedicate al rock progressivo italiano. Ovvio, ho pescato un po' a caso nel vastissimo e infinito repertorio, ma sono certo che molti artisti li ritroveremo anche nella versione normale del programma che ripartirà a ottobre. Iniziamo partendo da Roma, dove troviamo il quintetto Albero Motore che si forma intorno al 1973. E a differenza di molti gruppi contemporanei, imposta la propria linea artistica nella forma autorale. Il loro primo e unico album, Il Grande Gioco, esce nel 1974 e non fa mai uso di stilemi tipici dello schema prog, a vantaggio di un groove più marcatamente rock. Al suo interno troviamo brani di denuncia sociale e in larga parte aderenti allo spirito controculturale. Per quanto riguarda i live, da segnalare la loro esibizione al Festival d'Avanguardia di Napoli nel 73, a Villa Panfili e a Villa Borghese nel 74. Il produttore e autore di tutti i testi della band era Ricky Gianco, storico pioniere del rock and roll italiano che in questo caso fu protagonista di un fatto curioso. Il Grande Gioco era stato inciso e pubblicato originariamente per l'etichetta discografica Car Jukebox di Carlo Alberto Rossi, ma l'imminente fallimento dell'azienda ne precluse ogni possibilità di diffusione. Ecco che intervenne Gianco, che ne acquistò i diritti e lo rilanciò sul mercato per la sua neonata etichetta Intingo Records. Grazie a lui, quindi, l'Albero Motore passerà alla storia per essere stata l'unica band italiana ad aver pubblicato lo stesso album con due etichette discografiche diverse nel giro di pochi mesi. Dal punto di vista musicale, l'album contiene 8 canzoni d'autore a matrice rock, che a tratti ricorda qualcosa dei Traffic e di Zappa, con qualche concessione al country, come per il brano Nel giardino dei Lillà, e al rock and roll per la canzone Landru. Capodanno 73 è l'unico brano strumentale dal sapore rock fusion che sembra inserito in scaletta non per una reale esigenza narrativa, ma più per dar sfogo all'indubbia abilità tecnica dei musicisti. Il modo di fare degli Albero Motore era decisamente più ruffiano rispetto agli altri gruppi del momento, anche per i testi, che sono di una comprensibilità talmente immediata da far pensare che da una qualche parte della controcultura esistesse già nel 74 una voglia di rivoluzione dialettica, di cui tra l'altro Ricky Gianco era pioniere e indiscusso maestro. La canzone Israele, per esempio, denuncia senza mezzi termini l'indebita oppressione dello Stato ebraico su quello palestinese. Cristoforo Colombo pone un timido accento sull'oppressione coloniale e sui rischi della globalizzazione. Provvisorietà sembra invece voler tracciare il punto sulla situazione del movimento e della società in generale. Quanto costa la serenità? Quanto costa ormai la stupidità in un momento così? Il risultato di questo 33 giri fu notevole e venne apprezzato molto sia dal pubblico che dalla critica musicale, anche se purtroppo non ottenne un forte impatto commerciale. L'Albero Motore si scioglie nel 1975, cioè l'anno successivo alla pubblicazione dell'LP e dopo la release di un 45 giri di stampo più country dal titolo Messico Lontano. Il chitarrista Fernando Fera resterà nell'ambito musicale come session man e compositore di musiche da film. Il cantante Maurizio Rota creerà una Beatles tribute band insieme con l'ex Libra e buon vecchio Charlie Sandro Centofanti, mentre il batterista Marcello Vento rimpolperà le fila del canzoniere del Lazio e della band di Jenny Sorrenti. Per concludere, il bassista Glauco Borrelli militerà per qualche tempo nella Grass Band di Pierangelo Bertoli. Ascoltiamo nell'ordine Israele, Cristoforo Colombo e Provvisorietà. Ecco a voi l'Albero Motore.
Cacciò Mosè con tutta la Yeah.
Da Roma ora ci spostiamo a Genova per incontrare i Garibaldi. Ascoltando il loro 45 giri intitolato Martha Helmut, il quartetto genovese potremmo ricondurlo ad una dignitosa copia degli Experience di Jimi Hendrix, col vantaggio di un tastierista in più che infondeva nel sound un tocco di inedita mediterraneità. Ma non fu così, perché il loro primo 33 giri riservò delle piacevoli sorprese. La band in realtà esisteva già, si chiamava Gleeman fino al 1971, poi i quattro musicisti decidono in quell'anno di cambiare rotta, passando dal primo beat psichedelico ad un groove decisamente più rock, sempre con la stessa formazione, sempre con l'aggressiva chitarra di Pier Nicolò Bambi Fossati in primo piano. Proprio il 45 giri Martha Helmut è il loro esordio discografico con il nuovo nominativo, in cui si delineano chiaramente le linee del nuovo corso, rock impetuoso e compatto a base di ritmiche polivalenti e armonie magistralmente sfaccettate da basso, tastiera e voce. Il tutto sorretto e ricamato dalle mille sonorità della chitarra di Bambi Fossati, che a tratti alterni si scolloca da Hendrix per dare fuoco a tutta la sua polveriera di stili. Per i puristi del beat, Martha Helmut è praticamente un pugno nello stomaco. Per coloro che aspettavano invece il nuovo corso dei Gleeman, questo 45 è un capolavoro architettonico. Sulla spinta di un tale apripista e forti della loro incessante attività dal vivo, non passerà molto tempo perché i neonati Garibaldi si ritrovino in sala di incisione a produrre il loro primo album, Nuda, nel 1972. La casa discografica CGD crede fortemente in loro e li onora di una produzione coi fiocchi, al punto di affidare la copertina ad uno dei più prestigiosi disegnatori italiani, Guido Crepax. La fiducia è pienamente ricambiata. Con Nuda il quartetto esprime il meglio della sua fantasia e della sua creatività, dando vita ad uno dei più affascinanti dischi del 72. Gli strumentisti, si sente, sono perfettamente a loro agio. Il gruppo restituisce armonia, compattezza e omogeneità in ogni singolo brano del disco. Pur nell'evidente prevalenza della chitarra e della fonte ispirativa di Fossati, Lio Marchi, Angelo Traverso e Maurizio Cassinelli iniettano negli arrangiamenti la loro indelebile personalità, anche quando le composizioni sembrano pagare l'evidente sudditanza al maestro di Seattle. Ne risulta un album fantasioso e mai monotono. I brani Maya Desnuda, Decomposizione e soprattutto 26 febbraio 1700, che gioca al ricalco di Angel, sono brani che pagano un debito enorme a Jimi Hendrix, ma già l'ultima graziosa, l'ultimo pezzo del lato 1, lascia intravedere che qualche spiraglio liberatorio è presente. E la conferma la troviamo con la suite Moretto da Brescia, che occupa l'intero lato B e disvela quelle doti autoctone del gruppo che purtroppo non si ripeteranno nel successivo album Astrolabio. Dentro Moretto da Brescia la varietà timbrica è letteralmente da manuale. Il dispiego di sonorità, vocalità, arrangiamenti, solismi e parti orchestrali è talmente organico e personale da far sembrare Garibaldi un altro gruppo. Di Hendrix nemmeno l'ombra, salvo le consuete tracce del tipico sound Fender. Emergono invece atmosfere bucoliche, grande senso narrativo, precise sottolineature ritmiche sui passaggi più epici, vocalità articolate e poste nel giusto risalto, calibrati raddoppi di tempo, ampie citazioni classiche in cui tutti gli strumenti risultano ben distinti nel loro rispettivo ruolo. La vena progressive del gruppo emerge magistralmente da ogni solco di questa facciata B e sembra quasi che i Garibaldi abbiano finalmente trovato una vena compositiva e costante. Persino le parti soliste di chitarra magnificano una loro policroma identità sia nell'esecuzione che nella scelta dei suoni. Non per niente l'album Nuda sarà uno dei lavori underground più apprezzati del 72 e lancerà ai Garibaldi nuove avventure discografiche. Ora ascoltiamo la suite Moretto da Brescia, nei tre movimenti. Goffredo, Il giardino del re, Dolce come sei tu.
soldato valente e lesto con la spada. Ambiva le glorie di grandi tornei e splendidi trofei per sé. Il re gli disse: Goffredo, è la guerra, dovrai salvare la tua terra. E con coraggio, in un giorno di maggio, baciò la vecchia madre e andò. giardino del re. È tornata sera, dolce calda sera, nello stagno del re, bianchi cimiche, increspando l'acqua calda e chiara dormono, e intanto il re posa gli occhi blu sulle cose che vuole avere per sé, solo che per sé. Il palazzo d'oro dove dormono le 100 sue regine, il cavallo alato prati di ginestre, giù per valli sino al lago scuro, nelle trote blu dei cervi agili, dalle corna lunghe come rami d'olmo.
Aurora.
sei tu. Via nel vento con un soffio è già qui. Se tu vuoi con un soffio è già qui.
Thank you.
Ed ora siamo arrivati alla conclusione di questo penultimo speciale dedicato al rock progressivo italiano. La prossima settimana, il 29 settembre, avremo la puntata conclusiva dedicata a questo stralcio interessante di storia che ho recuperato pescando letteralmente a caso da questo archivio infinito di musicisti e di canzoni. Poi, dal mese di ottobre, il Vintage Radio Show torna con la sua scaletta canonica, arricchito anche di qualche sorpresa e curiosità. Sempre il mercoledì alle 21.30, qua sulle frequenze di Controradio FM 93.6 98.9 MHz. Per ascoltare le puntate precedenti andate pure sul nostro sito controradio.it nella sezione podcast. Se volete fare più in fretta c'è la scorciatoia vintageradioshow.net. Restate sintonizzati perché tra poco alla console arriva Sax Kowalski, ovvero Enrico Romero, con Around Midnight. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, mercoledì alle 21.30. Il Vintage Radio Show è terminato. Signore e signori, buonanotte.
Vintage Radio Show, realizzato esclusivamente con apparecchiature originali d'epoca. Vintage Radio Show.